sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop, in onda il sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Un saluto da Luca Parena. Prima di cominciare vi ricordo come sempre i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it è la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights le ritrovate anche in podcast sul sito di Radio Popolare alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Settimana ricca di notizie, quella che stiamo per lasciarci alle spalle, piena di cose da raccontare. Adesso le ripercorriamo velocemente, lo facciamo con lo sguardo di Highlights attraverso i nostri flash, la copertina sonora di oggi.
Before I remember, no, the World Cup years ago, the World Cup was like a celebration of the joy of football for the nations go there, and everyone travel all around the globe, you know, from other continents to see your country, to play there, and everyone was affordable, no, modern times, right? So expensive. I'm not there, so I don't know the reason why. So hopefully they can think about it and make football for the fans.
Chiude con il dritto Juan Manuel Cerundolo, elimina Yannick Sinner, il caldo soprattutto ha eliminato Sinner, era avanti 5-1 nel terzo ed è crollato.
La sconfitta clamorosa del numero uno del tennis mondiale, Yannick Sinner, una delle sorprese, delle notizie in evidenza, fin troppo scontata forse, di questa settimana. Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros, uno dei major, dei quattro tornei più importanti della stagione tennistica. Una partita incredibile, lo sentivamo un pochino adesso in questo frammento della telecronaca di Eurosport, una partita che ha detto molto di quanto il tennis possa essere spietato, perché Sinner era nettamente in vantaggio, poi è crollato a causa di un malore e ha finito per perdere 3-7-2. Non è la prima volta che Sinner patisce un malore durante una partita, anzi, lui ha detto che il caldo non ha avuto un peso, dopodiché è un fatto che in questi giorni di fine maggio a Parigi si gioca con temperature ben al di sopra dei 30 gradi. Questa settimana altri tennisti sono stati male, il tennista ceco Jakub Mensik ad esempio, lo stesso è accaduto al peruviano Ignacio Buse, e anche una raccattapalle ha avuto un malore per le temperature roventi. Il cambiamento climatico non può più essere ignorato, lo diciamo spesso, anche se lo sport agonistico del massimo livello sembra un po' lento a capirlo. La partita tra Sinner e Cerundolo, giusto per fare un esempio, è stata programmata nelle ore più calde della giornata, così come altre quattro partite giovedì scorso sono iniziate tra le 11 e le 14. Nessun altro si è sentito male, però basta questo per continuare ad andare avanti come se niente fosse. Non l'abbiamo messo in copertina, ma oggi è anche una giornata decisiva, si conclude di fatto il Giro d'Italia, verrà sostanzialmente ufficializzato il vincitore di quest'anno. Sempre oggi comincia invece il Giro d'Italia Women, arrivato alla sua 37esima edizione, 9 tappe, chiusura il prossimo 7 giugno a Saluzzo in Piemonte. Così, giusto per darvi due dritte su che edizione sarà del Giro d'Italia Women, due gli arrivi in salita in programma, quelli circolettati di rosso, avrebbe detto qualcuno, la quarta tappa Belluno Alpe del Nevegal e soprattutto l'ottava, la Rivoli Sestriere, che oltre all'arrivo in salita vedrà le atlete scalare per la prima volta nella storia della corsa femminile il Colle delle Finestre, 18,5 km, una delle salite più dure d'Europa. Con ogni probabilità sarà uno dei momenti decisivi per decretare la vincitrice del Giro d'Italia Women. Abbiamo ascoltato invece la voce dell'ormai ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Abbiamo recuperato in particolare un estratto da una sua intervista di qualche settimana fa, perché Guardiola in quell'occasione aveva fatto un cenno ai prezzi esorbitanti dei biglietti per i mondiali di calcio che inizieranno tra poco più di 10 giorni. Ne abbiamo parlato spesso in questi mesi. La novità di questa settimana è che è stata aperta un'indagine. L'ha annunciata mercoledì scorso Letitia James, procuratrice generale di New York, e insieme a lei ad aprire un'inchiesta è stata anche la procuratrice generale del New Jersey, Jennifer Davenport. L'indagine si concentra su come la FIFA, l'organizzatrice dei mondiali, abbia venduto i biglietti per 8 partite dei mondiali in programma al MetLife Stadium, che si trova proprio nel New Jersey, sarà anche lo stadio che ospiterà la finale dei mondiali il prossimo luglio. I problemi sono il costo elevatissimo dei biglietti, mai così cari, e anche una possibile comunicazione ingannevole sui posti a sedere allo stadio. Nessuno dovrebbe essere indotto a pagare prezzi esorbitanti per i posti a sedere, i tifosi dovrebbero poter essere certi che i biglietti acquistati saranno quelli che riceveranno, ha detto proprio la procuratrice generale di New York. Ecco quindi che le semplici parole di Guardiola che abbiamo sentito prima, "Football is for the fans", il calcio è per i tifosi, sembrano essere state dimenticate proprio da chi organizza l'evento sportivo più seguito del mondo. Per il calcio questa è anche una settimana delle ultime finali europee. Lo scorso weekend Barcellona e Lione, lo abbiamo sentito anche in copertina, le due più importanti squadre femminili in circolazione negli ultimi anni, si sono contese la Champions League. Ha vinto il Barcellona per 4-0. Ma attorno a questo risultato così netto ci sono molte cose da raccontare. La finale di Champions, la chiusura della stagione, sono anche un'occasione per fare un po' il punto sul calcio di casa nostra. Lo facciamo tra poco.
I'm not
Hello Martin Solvi e Dragonet qui su Highlights. Come vi dicevo poco fa, adesso ci soffermiamo sul calcio femminile a partire dalla finale di Champions League tra Barcellona e Lione che si è disputata lo scorso fine settimana. Lo facciamo con l'aiuto di un ospite che adesso vi presento. Buon pomeriggio a Maria Laura Scatena. Ciao, buon pomeriggio Laura.
Buon pomeriggio a voi e grazie per l'ospitalità.
Grazie a te per aver accettato questo invito. Maria Laura Scatena è giornalista, esperta, che si occupa abitualmente di calcio femminile. Abbiamo detto, è tempo di bilanci, fine stagione, ci sono stati gli ultimi verdetti. Io, Laura, partirei un po' parlando della finale di Champions League che si è disputata appena lo scorso fine settimana. Si giocava a Oslo, in Norvegia. Ci dirai se è stata una scelta già quella di giocare in questo stadio particolare o meno. Dicevamo, si sono affrontate Barcellona e Lione, le due squadre che hanno dominato negli ultimi anni sostanzialmente il panorama europeo a livello di club. È stata una finale dal risultato molto netto, ma per farci raccontare qualcosa in più di come è andata questa partita e poi il percorso che l'ha un pochino preceduta, ci affidiamo a te, Laura.
Certo, allora io sarei voluta essere a Oslo per la finale, ma anche oggi in realtà, perché vedo che ci sono circa 18 gradi, quindi sarebbe stata una cosa migliore. Partirei dal risultato, perché tu giustamente dicevi che è stato un risultato abbastanza netto, ma non fotografa la partita nel suo complesso. Sono due squadre in due fasi della loro esistenza calcistica molto diversa. Il Lione è una squadra storica che negli anni passati ha praticamente costruito la sua mensola di trofei e iniziato a metterne di ogni tipo, comprese appunto le Champions League, e continua ad avere il primato in quel caso. Il Barcellona invece è una squadra che è cresciuta proprio da una batosta del Lione, no? Cioè era nata già prima, però ha iniziato, diciamo, la sua fase di crescita da una batosta subita in finale con il Lione e adesso è arrivata al punto più alto. Qualcuno parla addirittura di eventuale canto del cigno, perché ci saranno poi tantissimi addi in casa Barcellona. Il primo è quello di Alexia, che si sta praticamente consumando in questi giorni. C'è stata proprio stamattina, nel momento in cui stiamo registrando, una cerimonia allo stadio con l'esposizione di tutti i trofei, che era una cosa allucinante, perché lei è la calciatrice che ha vinto più trofei con la maglia del Barcellona, compresi anche gli uomini, quindi ha vinto anche più di Messi, perché spesso non si parla di Messi come simbolo del Barcellona, chiaramente lo è, e lei gli fa compagnia. In quella partita lì il Lione in realtà è partito molto bene. Io ero una di quelle che pensava che avrebbe potuto tornare alla vittoria, soprattutto perché si giocava in Norvegia, soprattutto perché c'è Ada Hegerberg come Alexia il Barcellona. Hegerberg è primo pallone d'oro, ricordiamolo, cioè anche lei pallone d'oro, è simbolo del Lione, rappresenta il Lione ed è norvegese. Però nonostante il Lione abbia iniziato molto bene, molto meglio del Barcellona, mi verrebbe da dire, ha avuto le sue situazioni per poter passare in vantaggio, è passata in vantaggio, poi è stato tutto vanificato da un fuorigioco e da un grande intervento di Catacoglie, che è stata secondo me la migliore in campo del Barcellona, perché ha fatto veramente una serie di interventi che hanno tenuto a galla la squadra, che poi è dilagata nel finale senza più scusanti per nessuno. Però ecco, parlavamo di Hegerberg che torna a giocare in Norvegia. C'è stata tra l'altro la polemica un po' partita forse gratuitamente da un certo punto di vista in Spagna, perché la Norvegia, soprattutto per i paesi mediterranei, è più difficile da raggiungere, mm-hmm. è più cara, motivo per cui io ad esempio non sono andata da freelance, perché per me era insostenibile. Invece a Lisbona è stato chiaramente molto più facile. Però ecco, se questa può essere una riflessione fatta da un certo punto di vista, in generale andare a giocare in Norvegia, al netto del fatto che si dovrebbe giocare ovunque, quindi dovrebbe esserci una diffusione capillare, cercando di arrivare anche in quei territori dove il calcio femminile è una storia giovane o una storia che deve ancora nascere, andare a giocare in Norvegia significa andare a giocare in uno di quei luoghi in cui la storia del calcio femminile ha scritto tra le pagine migliori. Cioè, quando parliamo di geografia del calcio femminile dobbiamo dimenticarci quelle del maschile, e la Norvegia è uno stato centrale, no? E tra l'altro si è giocato in uno stadio che era praticamente a circa 500 metri dalla casa di Graham Hansen. Quindi tu immaginati questa ragazza, che è una delle più forti del mondo, che non ha vinto secondo me il pallone d'oro solo perché avanti ha avuto Alexia Aitana, stesso discorso di Patri, di una ragazza che arriva a giocarsi una finale in casa sua, ma letteralmente in casa sua, perché in fine primo tempo, dicevano le commentatrici italiane durante la partita, può letteralmente tornare a casa perché è a 500 metri. Quindi c'era questa storia così, e dentro, ripeto, all'interno di questa partita ci sono state una serie di storie. C'è Lindsay Yoran, che poi praticamente adesso sarebbe Ips perché ha cambiato cognome con il matrimonio, che è una delle poche americane effettivamente che ha giocato poi la Champions, perché non in tante l'hanno giocata e vinta, che diciamo chiude un capitolo. Dall'altra parte c'è Pajor, che ha tentato per la sesta volta di vincere la Champions, dopo 5 sconfitte non solo ha vinto la Champions, ha segnato la doppietta in finale, è la migliore marcatrice e molto probabilmente è candidata, sicuramente è candidata al pallone d'oro, ma molto probabilmente può vincerlo, considerando che Alexia, che secondo me per adesso è la più quotata per il tipo di stagione che ha fatto, va via dal Barcellona e non sappiamo dove andrà. Questa finale ci ha un po' restituito questo.
Ecco, hai nominato già una serie di grandissime calciatrici che erano tutte protagoniste di questa finale. Questo la dice anche lunga sulla concentrazione di talento che ci fosse comunque in questa partita, e alla fine un pochino lo dicevi nel tabellino delle marcatrici, sono entrate delle calciatrici che forse al grande pubblico sono meno note, ad esempio di Alexia o di Aitana Bonmatico che hai nominato anche. Questo la dice lunga su quanto sulla profondità di queste due squadre, inavvicinabili per ad esempio le squadre di casa nostra?
Allora sì, la dice lunga chiaramente sulla profondità, ma anche su come il calcio femminile sia raccontato e conosciuto, perché ci sono delle calciatrici veramente che magari non hanno le copertine come Patri, come Graham Hansen o come tante altre che abbiamo nominato, ad esempio Paragliuelo, che ha segnato una doppietta, è una calciatrice giovanissima che ha vinto di tutto, non è neanche forse tra le più forti tecnicamente del Barça, ma è una giocatrice che ha tutto per diventare generazionale. Quindi il problema secondo me è anche cosa viene raccontato e cosa le persone effettivamente conoscono oltre le copertine, perché poi molto spesso anche calciatrici del livello di Aitana o di Alexia vengono raccontate solo come personaggi e mai, o meno non sempre, non mai come effettive calciatrici. Detto questo, queste squadre sono lontanissime per le nostre, per la Roma, per la Juve, per l'Inter, che sono quelle che andranno poi a giocare in Europa. Siamo lontani, come siamo lontani dal Bayern Monaco, dal Manchester City. Sono ancora squadre che in qualche modo ci fanno da forse modello, no? Però la situazione è un po' più particolare, perché chiaramente anche economicamente le cose stanno cambiando, quindi bisogna poi avere delle risorse, bisogna avere dei piani, e in Italia viviamo un momento particolare. Le squadre sono in una fase di ricambio, secondo me. Ad esempio questa Roma, che ha vinto campionato e Coppa Italia, è una squadra meno forte di quella che era qualche anno fa, perché appunto in questa fase di cambiamenti. Però ecco che è in un periodo di transizione, dobbiamo capire dove va a parare. Però esempio che ci scoraggia un pochino, poi facciamo anche quello che ci incoraggia, esempio che ci scoraggia un pochino, una delle protagoniste è stata Giulia Dragoni. E Giulia Dragoni, visto che prima parlavamo di squadre irraggiungibili, è in prestito dal Barcellona, perché il Barcellona ha visto il suo talento qualche anno fa, è venuto a prendersela, poi si è infortunata e è andata a giocare alla Roma. Però ecco, uno dei maggiori talenti potrebbe tornare di nuovo a Barcellona. Quello che invece ci incoraggia è che ci sono in Italia calciatrici, ad esempio come Giada Greggi, che è un simbolo della Roma, un simbolo anche della nazionale, una delle più forti, su cui appunto si può costruire per tentare di avere una storia quantomeno simile a quella del Barcellona, perché il Barcellona non era così 10-15 anni fa. Quindi ecco, abbiamo bisogno di tempo, questo sicuramente. Poi ecco, in Italia la situazione delle nostre squadre adesso bisognerà un pochino analizzarla, ad esempio la Juventus, che ha fatto una stagione al di sotto degli standard a cui ci aveva abituato, ha perso anche Bragin, che è stato dirigente storico e anche è un volto fondamentale del calcio femminile in generale, non solo della Juventus. Quindi siamo in una fase in cui dobbiamo secondo me ancora ben capirci. Abbiamo bisogno di tempo. Per adesso sono lontane da noi le altre squadre come Barcellona, Lione, eccetera.
Hai parlato di un momento di transizione per le migliori squadre italiane, forse è una formula che può valere anche per la nostra nazionale questa. Adesso abbiamo visto le prime partite delle qualificazioni mondiali che saranno l'anno prossimo in Brasile, la situazione è un po' quella, un ricambio un po' faticoso forse dopo anni comunque buoni, veniamo da una semifinale europea, quindi mi verrebbe da dire ottimi anche in quell'ultima circostanza.
Allora, io direi che sì, chiaramente la semifinale europea conta, è stato un piccolo miracolo sportivo, poi in quelle competizioni così brevi basta veramente azzeccare una cosa e va tutto dritto, o al contrario sbagliarne mezza e tutto va storto. Sono stati anni particolari in realtà, perché comunque dopo l'exploit del 2019 abbiamo avuto un pochino di problemi con l'europeo nel 2022, poi il mondiale non è che siano andati così tanto bene, però ecco, diciamo che anche come nazionale dobbiamo crescere, nel senso che dobbiamo innanzitutto iniziare ad avere la continuità di qualificazione e ci siamo quasi riusciti, speriamo di farlo anche per il Brasile. Adesso dobbiamo giocare a inizio giugno con la Serbia e con la Svezia, il 5 e il 9 se non sbaglio, un girone che sia un po' complicato, però in cui non abbiamo sfigurato, avremmo potuto ottenere qualche punto in più, ma diciamo che ancora ce la possiamo giocare. Però anche la nazionale è in una fase di crescita, secondo me ci siamo anche un pochino impantanate a un certo punto, perché appunto se andiamo a vedere l'europeo del 2022 in Inghilterra non abbiamo superato il girone, poi c'è stato tutto il problema dell'avvicendamento in panchina, è chiaro, poi anche in campo la situazione è un pochino particolare perché una generazione sta tramontando, tante sono già tramontate, c'è stato l'addio di Gama, di Guagni, e poi c'è gente che tra l'altro ci ha anche trascinato all'europeo, penso a Girelli, poi penso a una seconda giovinezza di Bonanzea, ma comunque sono ragazzi che iniziano ad avere un'età. Fortunatamente, tornando un po' al discorso che facevamo prima, abbiamo anche delle giovani che sono super promettenti, cioè alcune super promettenti tipo appunto magari Dragoni, mi viene in mente anche Giulia Galli, altre sono quasi non più giovani, che sono appunto il nostro punto di riferimento da qui a un tot di anni, quindi penso a Greggi, penso a Caruso, penso a Schatzer che sta entrando. Chiaramente abbiamo un sacco di situazioni da migliorare, però già avere la continuità di qualificazione è un qualcosa la tranquillità, no? E lo sappiamo bene quello che sta succedendo alla nazionale maschile, quindi già poter avere la tranquillità di qualificarsi, speriamo appunto di non tirarcela e che ci vada bene per il Brasile, è una gran cosa, e poi da lì dobbiamo costruire. Chiaramente siamo nella fase in cui va sostituita una generazione, è già partita, siamo già in fase di sostituzione.
E allora speriamo che questa fase di sostituzione, questa crescita che dicevi sia un pochino impantanata, ma che ci auguriamo chiaramente che possa riprendere e tornare anche ad avere poi dei risultati tangibili. Ti ringrazio per questa panoramica che ci hai fatto, Laura, e spero di risentirti presto per tornare a parlare insieme di calcio femminile. Grazie Maria Laura Scatena.
Grazie, grazie a te soprattutto per lo spazio al calcio femminile.
Si chiude qui questa puntata di Highlights, grazie per la collaborazione a Flavio Zocchi, noi ci risentiamo la prossima settimana, un saluto da Luca Parena, ciao!